interventi da parte vostra. Io faccio soltanto due osservazioni a rafforzamento di alcune delle cose che diceva Tiziana, riferendole ancora di più al nostro mestiere, cioè in che senso noi siamo coinvolti in questa faccenda, in particolare con la questione dell'uso delle parole. Tiziana ci ha richiamato, per esempio, ci ha invitato a evitare l'uso della parola vita all'occidentale, stile occidentale, quando raccontiamo le storie di queste ragazze. Questa retorica che i diritti umani, i diritti delle donne in particolare, che sono diritti umani, siano roba occidentale, è una retorica molto diffusa. Ed è molto diffusa in due categorie in particolare. È diffusa tra i conservatori di paesi come l'Iran, da chi in quei paesi vuole mantenere le donne in uno stato di sottomissione, che usano la retorica le nostre donne non devono diventare, non devono omologarsi al modello occidentale, ed è diffusa in Occidente soprattutto in ambiente progressista, in cui spesso si dice che appunto i diritti umani sono un portato della storia dell'Occidente e che così come non dobbiamo, non possiamo esportare la democrazia, non possiamo esportare i diritti umani. Che è una retorica pericolosissima, innanzitutto falsa, falsa non tanto da un punto di vista storico. Che i diritti umani siano stati elaborati in Occidente non è un falso storico, è la verità storica. Il problema è che non sono stati un portato, non sono, come dire, non li abbiamo ottenuti per caduta libera dai valori occidentali, li abbiamo ottenuti per delle lotte che sono state fatte. E soprattutto, se la civiltà occidentale da un lato è la culla dei diritti umani, è anche la culla dei totalitarismi, per esempio. E allora, no? Si compiono delle scelte che sono scelte etico-politiche, quindi non è che è un portato occidentale così appunto per caduta inerziale, no? Gravitazionale. Sono state fatte delle lotte. E poi soprattutto a me viene sempre, quando si fanno queste osservazioni, viene sempre da dire: bene, andatelo a raccontare ai blogger bengalesi atei che vengono sgozzati per strada, che stanno sacrificando la loro vita per difendere valori occidentali. Cioè, questa cosa questa retorica è utilizzata da chi questi diritti ce li ha sostanzialmente e che non rischia più nulla di veramente importante, di veramente grave per difenderli. Mentre nel mondo, come raccontava Tiziana, in ogni angolo del pianeta e in ogni contesto culturale ci sono persone che lottano quotidianamente per rivendicare libertà e autonomia. Allora, io richiamo che faceva Tiziana sulla questione delle femministe occidentali colonialiste. Anche questa è una retorica molto pericolosa che il movimento delle donne purtroppo ha introiettato molto spesso e che fa fatica invece a mettere in discussione e che mi ha fatto venire in mente una intervista che di recente, ormai è passato qualche mese, ho fatto a Masih Alinejad, che è la giornalista iraniana che ha dato avvio al movimento delle donne del mercoledì in Iran, queste donne che scendono per strada e sventolano il velo. In Iran il velo è obbligatorio, quindi non stiamo parlando del significato del simbolo, eccetera, stiamo parlando di un obbligo che riguarda il corpo delle donne. Le donne stanno rivendicando il diritto alla libertà di scelta, ma Selinejad è colei che ha dato il via a questa cosa e adesso vive negli Stati Uniti. Lei è una donna esuberante e si arrabbia moltissimo quando si fanno questi discorsi sulle femministe occidentali, eccetera. E lei dice: guardate, care femministe occidentali, voi dite che noi ci dobbiamo liberare da sole, che voi non volete fare le paternaliste, non volete essere quelle che ci liberano. Benissimo, state molto serene, state tranquille che noi ci liberiamo da sole, lo stiamo facendo, ve lo stiamo dimostrando. Vi dimostreremo che forse saremo noi a liberare pure voi da questi vostri complessi e soprattutto fateci almeno un favore. Se non volete volete stare dalla nostra parte perché vi sentite colonialiste, quantomeno non state dalla parte dei nostri oppressori. Per esempio, quando venite qui come capi di Stato, come ministre, e vi mettete il velo, sottoponendovi ad una legge discriminatoria contro la quale noi stiamo lottando e lotta per la quale ogni giorno noi veniamo arrestate. Quantomeno statevene a casa vostra a godere dei vostri diritti senza venire a sostenere il nostro oppressore, se proprio non volete essere solidali con la nostra lotta. Quindi ecco, io sottolineavo questi aspetti dell'intervento di Tiziana che mi sembrano interessanti, e forse l'ultima osservazione che faccio, e poi lascio la parola a voi, è appunto sempre sull'uso delle parole, questo invito a pesare sempre le parole che usiamo. La questione dei matrimoni forzati, per esempio, c'è chi suggerisce di non chiamarli matrimoni forzati, ma combinati. Il suggerimento è di Olivier Roy, che è un importante sociologo francese, esperto di Islam, il quale, cito, dice: la stampa parla costantemente di matrimoni forzati, ma la maggior parte di questi matrimoni non sono forzati, ma sono combinati. Nel senso che la ragazza accetta di entrare in questo gioco. Questo cosa implica? Implica l'idea che l'assenza della coercizione fisica, cioè che soltanto la coercizione fisica è riconosciuta come violenza, quando invece ormai c'è una letteratura infinita, e la Convenzione di Istanbul lo dice molto chiaramente, che le forme di violenza, persino la Convenzione di Istanbul dice addirittura che gli atti di violenza fondati sul genere sono quelli che provocano, sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti. Perché anche la minaccia di compiere una violenza è violenza essa stessa, perché pone in una condizione di vulnerabilità la persona che riceve la minaccia. Quindi la minaccia di un padre: ti porto in Pakistan se non ti faccio più andare a scuola se non sposi tuo cugino, è un atto di violenza, una forma di violenza. Ecco, chiamare, addolcire tutto questo, edulcorare tutto questo, chiamandoli matrimoni combinati, anziché forzati, cosa comporta poi? Che, per esempio, Roy, quando poi parla di questi matrimoni, dice che si tratta di rapporti complessi. No? Quindi, usare, scegliere le parole significa appunto... significa raccontare i fatti, ma i fatti possono essere raccontati con parole diverse, le quali scelgono di dare un nome alle cose, oppure di edulcorarle, di non dare un nome alle cose. Ecco, noi secondo me dobbiamo scegliere sempre di dare il nome giusto ai fatti che raccontiamo. Non so se ci sono interventi da parte vostra, se ci sono ulteriori osservazioni, interventi. Sì.
Sì, io ho qualche dubbio circa l'occidentalizzazione, perché non è escluso che possano nascere dei movimenti spontanei, insomma Gandhi è uno degli esempi più, però da tutto quello che ho letto, non so, per esempio leggere Lolita Terame, eccetera, c'è sempre una grande commistione con l'Occidente. Probabilmente è vero che dico, storicamente l'Occidente, no, ha fatto paladino dei diritti. Non so quanto c'è di autoctono e ci sarà, ma io non sono abbastanza in conoscenza. Questo è un dubbio, però, e a me pare più che ci sia una commistione, insomma, prendere degli spunti, e mi piacerebbe anche che ci fosse questa commissione, che non venisse tutta dall'Occidente, però dire non vive l'occidentale, vive l'occidentale non mi sembra questa grande discriminazione.
Io credo che rispetto il tema della libertà femminile, della libertà di queste giovani donne, dire non sono, se io dico stai facendo un'operazione all'occidentale, in qualche modo elimino, vuol dire che io copio qualcosa, non la faccio mia, non sono io che sono la ragazza che decide di fare un'azione di libertà perché ci arrivo, ok?
No, ma posso essere io, ma lo spunto mi viene dato, certo, anche dagli esempi.
Ma secondo me lo spunto ti viene dato dalla possibilità di vivere nella quotidianità alto di quello che tu hai vissuto, per cui la libertà di frequentare i tuoi amici, la libertà di andare a mangiare la pizza, la libertà di non avere 3 cellulari per poter parlare e non essere sgozzata, la libertà. Mentre secondo me questo esempio che tu fai rispetto a avere delle opportunità dettate dall'essere occidentale è anche, secondo me, da chi ha avuto accesso anche a livello di letteratura dalla parte più istruita. Il che non vuol dire che ci sono delle questioni legate all'occidentale è tutto negativo. Cioè io non trovo tutto negativo, perché anche noi quando leggiamo altre cose troviamo degli spunti molto più positivi anche su società che pensiamo più arretrate delle nostre, no? Non citi Gandhi, ma si citano tante altre situazioni. Quando io leggo delle storie, dei saggi o dei romanzi di altre culture, trovo, mi fortifico su alcune mie posizioni. Però rispetto queste giovani ragazze, io credo che non abbiano proprio loro. È una nostra imposizione mettergli l'etichetta sei occidentale, perché loro stanno reclamando semplicemente un inizio di libertà di movimento, poi forse ci arriveranno a conquistare altri livelli, ma è come proprio una radice di movimento, la base del mio vivere che deve cambiare, perché poi la famiglia è talmente raso terra che non ci sarebbe neanche l'idea del confronto.
Su questo mi piace aggiungere due cose. Una risposta potrebbe essere un po' sulla scia di quella che ho dato prima a Daniele sull'osservazione sulla razza. Mi verrebbe da dire, vabbè, e anche se fosse, cioè se anche venisse tutto dall'Occidente, non lo so, se è così, no, ma se anche fosse, cioè l'idea che i prodotti intellettuali, e con intellettuali intendo in maniera molto ampia, dell'umanità, dalle opere d'arte, le opere filosofiche, la produzione etica, politica, le idee, il mondo delle idee. È chiaro che il mondo delle idee viene sempre da persone in carne e ossa che quindi vivono anche in un certo posto invece che un altro, una certa epoca storica invece che un'altra, quindi hanno delle radici concrete, ma dopodiché una volta che sono state elaborate sono, come dire, lanciate a disposizione dell'umanità. Appunto lei faceva l'esempio di Gandhi, ma si possono fare tantissimi esempi di idee che sono nate in giro per il mondo e che poi sono circolate per fortuna, e a nessuno mai verrebbe in mente che, non lo so, Leonardo da Vinci non possa essere considerato un genio anche in Cina solo perché è occidentale e viceversa. Quindi sul mondo invece dei diritti, e in particolare dei diritti delle donne, abbiamo sempre questa remora, no? Perché tra l'altro questa idea, questo problema ce lo poniamo esclusivamente in relazione ai diritti civili e ai diritti delle donne. Nessuno si sognerebbe mai di dire che i diritti dei lavoratori sono roba occidentale e non valgono in altre parti del mondo, oppure che il lavoro minorile è una cosa occidentale, quindi va bene che in altre parti del mondo i bambini lavorino. Va bene proprio per niente, a prescindere da dove quella idea dei diritti del minore sia nata. L'altra risposta invece, più concreta, non teorica, potrebbe essere questa. Io, che non sono vecchissima, mi ricordo che da bambina avevo una compagna che ogni giorno doveva rifare il letto al fratello più grande, peraltro. Il fratello era più grande di lei, quindi lei piccola doveva rifare il fratello. A me questa cosa mi faceva andare in bestia, proprio una cosa. Quella famiglia era una famiglia molto tradizionale, che replicava dei ruoli di genere, degli stereotipi, proprio mettete tutti gli stereotipi possibili e immaginabili in quella famiglia. Era una famiglia occidentale. Se quella figlia, quando quella figlia si è ribellata, cosa ha fatto? Voleva vivere all'occidentale, ma era occidentale. Per questo che l'uso della parola occidentale non è pregnante, perché il punto è l'aspirazione alla libertà che questa figlia, questa ragazza occidentale, perché era siciliana, dove la vogliamo mettere? A meno che, e io sarei pure d'accordo, la Sicilia non appartenga interamente all'Occidente, su questo si può discutere. Però ho capito cosa intendo dire, cioè se noi utilizziamo questa categoria rischiamo di non cogliere il dissenso ovunque esso si manifesta, sia in Occidente sia in altre parti del mondo.
Io vorrei una cosa da lettrice, non sono una giornalista, tanto mi fa molto piacere per dopo anni e anni così di sentir parlare appunto di questa complessità del multiculturalismo, adesso non vorrei usare la parola sbagliata, giusto?
No, appunto,
che a me lasciava sempre moltissimo perplessa, insomma, no? Ci sono state anche qui a Reggio Emilia tutta una serie di cose che sono successe a proposito di questa. Quindi mi fa piacere che finalmente si può parlare di questo senza essere tacciati, o meglio, forse un po' di più, perché via via che si conoscono meglio le realtà, eccetera. Però quello che mi, quindi vi ringrazio molto perché sono si respira. Quello che però mi colpiva via via che venivano avanti gli interventi è che la narrazione, tanto per dire, io sento, quando sento parlare di stereotipie, di qualcosa, eccetera, mi sembra che sia anche un modo un po' di timido, cioè è un modo timido di parlare di qualche cosa che evidentemente è estremamente più feroce e molto più diffuso, cioè via via che si parlava di queste donne migliari che sicuramente hanno una situazione particolare di vulnerabilità, anche perché poi ovviamente le comunità qui hanno più, fanno più pressioni che non stanno per, questo per me è evidente, per molti no, ma insomma sono cose che da tempo pensavo. Però se noi vediamo come vengono narrati poi gli episodi ugualmente feroci che riguardano le donne cosiddette occidentali italiane nello specifico, a me sembra che il problema è estremamente più complicato, cioè mi fa piacere che si passi attraverso anche l'analisi delle parole, delle definizioni, perché è vero che chi si prende il potere di definire una cosa, un avvenimento, quello che è, cioè, ci mette dentro, ovviamente, è un potere quello lì. E credo che la condizione del potere sia uno degli elementi che bisogna guardare meglio, perché se andiamo a vedere come vengono narrati ancora oggi, sa, le donne si inorridiscono quando leggono i soliti quello che abbiamo letto, ma poi dico 3 mesi fa, ma se fa ieri, questi giorni, Viterbo, Doce, che sono
domani.
E domani ci aspettiamo che cambino le cose, mi sembra che questo denunci ampiamente appunto quello che dicevamo prima, senza citare neanche tanto i diritti umani, ma che questa sia una cultura, l'unica cultura diffusa, forse a parte qualche piccola comunità della Papuasia o non so dove, che si declina in maniera, diciamo, di livelli di ferocia diversi, no? Per esempio il discorso di quel padre che apparentemente sembra una persona che risa, una ferocia che c'è, cioè, veramente uno dice e lo vede così convinto, lì si rende conto delle dimensioni della cosa, come anche appunto parole usate da giornalisti, adesso per carità non è che su a quando viene narrata la violenza contro le donne italiane che apparentemente dovrebbero essere così libere occidentali, ma siamo ancora,
diciamo, oppure che è troppo brutta per essere stuprata.
Esatto. Anche le giudici si sentono
troppo brutta per essere stuprata, scritta in una sentenza, una roba,
un aspetto mascolino,
cioè una roba allucinante.
Accogliamo l'invito alla complessità, chiaramente oggi il focus era sulle donne migranti, ma è un discorso che si inserisce in un discorso molto più ampio e complesso.
Una cosa sola sulla complessità: quando io sento dire è una questione complessa, a me già mi si risponde in testa, perché la questione è semplicissima.
No, però complesso, guarda, sì, ma complesso è cioè complesso indica che ci sono tante cose.
No, mi è solo ricordato la cosetta che io so, ma è complesso, allora la complessità copre, no, allora non ne parliamo.
Non ne parliamo.
È semplicissimo, direi.
Sì, certo.
Abbastanza.
Posso chiedere? Il titolo era Raccontare le donne migranti. Si parla di parole, anche io non sono una giornalista. Sono una volontaria da casa delle donne migranti. Donne migranti. Ha un confine questa parola? Perché a me viene in mente la violenza che c'è nelle comunità mafiose, dove ci sono matrimoni combinati, per esempio lei da Garofalo non erano sposati ma era una convivenza combinata, tra famiglie, che è stata uccisa proprio perché in disaccordo non andava a trovare il compagno che era in carcere. Non è stata uccisa perché era una testimone di giustizia, è stata uccisa per motivi d'onore. Quindi, donne migranti, ricordiamoci che, secondo me, poi dopo chiedo il vostro parere, non c'è poi, c'è questo confine, come anche un confine non solo storico, anche un confine non solo geografico, ma anche storico, i matrimoni combinati. La mia nonna, Emiliana, a 16 anni si è sposata con un 28enne. Non se n'è mai parlato in casa mia. E quando stava per morire a 93 anni ha iniziato a inveire contro il padre e in questo momento di, non so come chiamarla, la verità del momento che stava morendo, ha tirato fuori delle cose che suo padre non l'ha fatta studiare e l'ha fatta sposare presto. Lei ha tenuto questo nascosto fino ai 93 anni. Mi emoziona questa cosa, però era la mia nonna Elena, nata a Castelfranco Emilia. Quindi non c'è poi tanto un loro noi, né geografico né storico. E questo che a volte io sui giornali non vorrei vederlo scritto, ecco. E stare molto attenti che non c'è mai un confine. E quindi stiamo attenti che non siano gli occidentali, perché c'è sempre quello più occidentale,
più occidentale
di me.
C'è sempre qualcuno più occidentale di me.
Ecco, volevo un vostro parere su questa cosa.
Però per dire questa cosa dei confini, no? Di darsi un confine. È una discussione lunga, per dirti, a dicembre, sempre nel Kurdistan iracheno, abbiamo fatto, chiamata dal console d'Italia, oltretutto, vabbè, non dico come è questo personaggio, che è una giovane donna sarda,
sì, sardi,
la prima campagna contro la violenza alle donne nel Kurdistan iracheno. Okay. Il mio lavoro è stato preparare a casa, perché ormai, dopo tanti anni lavorando insieme ai migranti, tutto un lavoro a partire da Franca Viola. Per cui io in qualche modo li ho fregati di mamma, perché parlavo di me. Okay. Avevo fatto tutto un lavoro su Franca Viola, sulle nostre leggi, sul codice Rocco, tutto tradotto in inglese, per cui siccome il fulcro là era l'onore e i matrimoni forzati, siamo andati su 5 città. E le 5 città c'erano incontri con i mullah, gli imam, la società civile, è stato interessantissimo, la società civile, le università, studenti, eccetera, eccetera. Partendo da noi, però riesce a spiegare ancora di più, perché siccome l'abbiamo subito il confine lo dobbiamo tirare. E basta, cioè, è vero che tua nonna, la mamma di mia mamma, abbiamo tutte avuto, no, delle leggi, codice d'onore in Italia è l'81 che viene diritto d'onore, statuto, l'ultimo che viene tolto, l'ultimo, per cui ha voluto dire sono lì. Però il fatto che sia in prossimità di date molto vicine a noi non elimina questo problema, che comunque non è che ci sia un noi e un loro. Il ripetersi della storia, come noi l'abbiamo subita, può essere testimonianza per tante altre donne che le cose si possono cambiare, che non è il destino, onore e destino. Per cui in qualche modo quello che io temo è che noi se continuiamo a dire queste cose, che non diventino alibi per non fare, io non dico aiutare queste donne, fare con queste donne un cammino di continuità, perché stiamo perdendo tutto noi. Il fatto che Salvini o chi per esso dica ancora le nostre donne, il fatto che quella donna venga stuprata e nei telefonini c'è il nero, stanno stuprando le nostre donne, lo stanno dicendo oggi. Allora, se noi facciamo forza con loro, e qui è un loro e noi, native e migranti, per forza, io non posso essere 24 nazionalità. E ogni volta, ti torno a dire che ogni volta che vado in un altro paese, mi manca il fiato, perché la mattina che eravamo lì, a Sulemania, una ragazza di 16 anni, perché è stata presa nel cellulare a chattare con un ragazzo, è stata sgozzata dove ero io. Per cui certo che io mi rinforzo dopo, quando torno nel cosiddetto Occidente, di fare altro, ma parto da un punto di partenza che è tutto vero, ma non possiamo stare ancora lì. Tua nonna, ok, ma ce l'abbiamo fatta, e a queste donne dobbiamo dare gli stessi diritti che abbiamo avuto noi, conquistati duramente, ce li stiamo togliendo, perché se ci dimentichiamo questo, ci tolgono tutto. Perché come dimenticarsi un pezzo di memoria, di fatica, di lacerazione, di violenza, Franca Viola, tutto quello che succede, un paese che si è alleato con lei, un padre, anche loro hanno dei supporter. Quando io sono andata in Pakistan nel nord, a Peshawar, sui campi profughi, che sono governati da Rawa, le donne dell'Afghanistan, lì dentro loro fanno tutta una scuola su questa cosa di produrre persone nuove, non dimenticandosi di cosa accade, perché e hanno i supporter. Io ho assistito a delle cose, un 8 marzo in cui i maschi non hanno emesso parola, erano supporter di tutte queste donne meravigliose che parlavano e che crescono dentro una dimensione di libertà. Allora, quella cosa lì mi dà tanto fiato, però teniamo conto che bene o male a un certo punto un confine bisogna metterlo, è un confine aperto, è un confine di memoria, ma non ci basta, l'81 è dato, è un punto, non vogliamo tornare prima dell'81, vogliamo migliorare.